al di là della notizia.
Cronache, commenti, testimonianze sulla Radio Vaticana in diretta.
Francia e Grecia cambiano l'Europa. Lo scenario politico dei 27 esce profondamente modificato dalla domenica elettorale. In Francia un socialista torna presidente dopo 17 anni, François Hollande vince il ballottaggio con Sarkozy con il 51,7% e lancia all'Europa il messaggio che è stato il cavallo di battaglia della sua campagna elettorale. La politica del rigore non basta, serve rilanciare la crescita, ma sul fronte interno promette di rimettere i conti a posto con decisione per annullare il deficit. In Grecia ha vinto invece il voto di protesta contro il duro piano di austerity imposto dall'Unione Europea in cambio dei salvataggi della Grecia. Ha vinto la rabbia e la paura degli immigrati, che ha rafforzato i partiti estremisti di destra e sinistra, schiacciando i moderati del PASOK e di Nuova Democrazia. Un voto che esprime il rifiuto di una classe politica senza esprimerne una nuova. Ascoltate in sottofondo i festeggiamenti in Piazza della Bastiglia proprio per l'elezione di François Hollande. Buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta. C'è Roberto Fortunato in console, Luciana Fantini e Andrea De Angelis sono in regia. E siamo già collegati con Parigi, con Paolo Romani, corrispondente dall'estero del settimanale Famiglia Cristiana. Ben trovato Paolo, buon pomeriggio.
Sì, buon pomeriggio.
Allora, chi è questo nuovo presidente dei francesi?
Beh, avete sentito la festa, i rumori della festa in Piazza della Bastiglia, un luogo carico di reminiscenze rivoluzionarie, diciamo così, ma bisogna dire che François Hollande non è affatto un rivoluzionario, è quello che si potrebbe definire un socialdemocratico, non appartiene all'ala più radicale del Partito Socialista e quindi in un certo senso è un personaggio rassicurante sia per i francesi che per sul piano internazionale.
Qualcuno ha detto più che una vittoria di Hollande una sconfitta di Sarkozy.
Sì, infatti il voto per Hollande è stato un voto, a mio parere, senza troppo entusiasmo. Cioè i francesi hanno votato più contro Sarkozy che pro Hollande. Bisogna dire che Sarkozy ha pagato a caro prezzo i suoi errori, i suoi scivoloni, la sua amicizia con i ricchi e i potenti, quello che si chiama il bling bling, cioè i suoi atteggiamenti da nouveau riche o da parvenu. E quindi non che il bilancio dei 5 anni di Sarkozy sia veramente catastrofico, come dicono i suoi avversari, anzi ha fatto delle riforme così, ma insomma aveva accumulato contro di sé un tale rancore, un tale odio che a un certo punto i francesi hanno deciso di sbarazzarsene.
Il suo avversario si è dimostrato poi molto abile in campagna elettorale, anche nel confronto televisivo.
Certo, si è dimostrato molto abile, ha smentito quello che si diceva di lui, cioè nel suo stesso partito, tra i socialisti, c'è stato chi lo ha accusato di essere molle, c'è stato a sinistra il leader del fronte di sinistra, dell'ultrasinistra, Jean-Luc Mélenchon, lo aveva addirittura, gli aveva affibbiato una definizione veramente poco gentile, lo aveva detto che Hollande era come un capitano di un pedalò nella tempesta, ma comunque nella campagna elettorale si è rivelato pugnace, combattivo e molto molto abile, si è rivelato anche un ottimo oratore, e insomma tutto questo in fin dei conti ha pagato.
Ecco, però i politici europei, l'Europa come guarda Hollande? Con un po' di diffidenza?
Sì, con non poca diffidenza, specialmente, cioè le diffidenze maggiori vengono ovviamente dalla Germania, perché Hollande ha impostato tutta la sua campagna sul fatto che l'austerità, no, il rigore non bastano e che se si vuole raddrizzare la situazione bisogna integrare il patto di stabilità, il cosiddetto fiscal compact, che è stato approvato da tutti i paesi della zona euro. Dunque questo fiscal compact dovrebbe essere integrato con un patto per la crescita.
E tra i primi annunci di Hollande c'è proprio quello di andare a trovare la Merkel, che ha appena detto sarà accolto a braccia aperte. Dunque non può rinunciare al dialogo strettissimo con la Germania.
No, ma qui bisogna subito correggere, perché se è vero che Hollande ha annunciato che il suo primo viaggio all'estero fra 2 settimane, credo, subito dopo il passaggio dei poteri, che sarà il passaggio dei poteri, sarà il 15 maggio, subito dopo andrà a Berlino per incontrare la signora Merkel. Il problema è che nel suo primo discorso, proprio pochi minuti dopo che era stata annunciata la sua vittoria, Hollande ha detto l'austerità non è una fatalità, e quindi ha confermato l'intenzione di rinegoziare il patto di stabilità. Però questa mattina stessa la signora Merkel, attraverso il suo portavoce, ha fatto sapere che il patto di stabilità non è negoziabile. Quindi il dialogo si preannuncia piuttosto difficile.
E quindi possiamo immaginare che ciò che Hollande ha promesso in campagna elettorale, quindi in sostanza un cambio di politica europea rispetto a Sarkozy, poi nei fatti sarà molto difficile da realizzare.
Sarà molto difficile, infatti questa mattina i mercati hanno subito reagito negativamente, la borsa di Parigi ha perso parecchi punti, come del resto la borsa tedesca. Va bene che questo ribasso è dovuto forse più a quello che è successo in Grecia nelle elezioni greche che non a quello che è accaduto in Francia, però c'è il fatto, insomma, che i mercati nutrono una certa diffidenza nei confronti di Hollande e non so, hanno reagito piuttosto male, anche se in fondo ci sono fra i leader europei quelli che sotto sotto si rallegrano per l'elezione di Hollande, perché pensano che forse lui in qualche modo riuscirà a convincere la signora Merkel a mostrarsi più duttile per quello che riguarda le misure di rilancio della crescita.
Più in generale, Paolo, dunque, mettendo insieme il risultato in Francia, la vittoria di Hollande e quello che è successo in Grecia, che Europa esce secondo te da questa tornata elettorale?
Esce un'Europa che a me sembra che non abbia un bel aspetto, un'Europa piuttosto pallida e malaticcia. E devo dire che già fin da questa mattina, nei primi commenti, sono in molti a domandarsi se l'euro resisterà all'impatto delle elezioni greche e all'impatto delle elezioni francesi. Quindi ricominciano a serpeggiare seri dubbi sul futuro dell'euro.
Grazie davvero a Paolo Romani da Parigi, corrispondente dall'estero di Famiglia Cristiana. Buon lavoro, Paolo, grazie.
Grazie a te.
Sentiamo su quest'ultimo punto il parere di un altro ospite che ci ha raggiunto al telefono, Luca Jaillet, responsabile internazionale delle ACLI, presidente del terzo gruppo del Comitato Economico e Sociale Europeo, il CESE, organo consultivo dell'Unione Europea. Jaillet, buon pomeriggio, ben trovato.
Buon pomeriggio a voi, grazie.
Davvero dunque dopo il voto in Grecia e quello in Francia l'Europa si presenta molto indebolita?
Ma guardi, io non credo, credo che la realtà sia un pochino più complessa e sfaccettata, e bisogna da un lato guardare nella sua complessità e laddove ci sono degli allarmismi però prenderli a fuoco molto seriamente. Allora, il voto francese secondo me era già ampiamente scontato dalla maggior parte dei mercati, dalla maggior parte degli osservatori e degli interlocutori, anzi io credo che il voto francese rafforzi una tendenza che ormai si era palesata negli ultimi 3 mesi nella maggior parte degli atteggiamenti dei governi e che chiedeva di uscire da una politica esclusivamente di austerity e di rigore per ribilanciarla con una politica anche di crescita. Il vero pericolo, che non è ancora scontato, è che riparta un'antica battaglia e tenzone, direi davvero antica, dell'inizio Novecento, tra coloro che vengono classificati di destra perché sono partigiani del rigore di bilancio e della responsabilità di bilancio e coloro che sono partigiani di sinistra perché vogliono le politiche di sviluppo. Vorrei ricordare Mario Draghi, che ha chiesto di ribilanciare verso lo sviluppo, non mi pare un uomo di sinistra. Vorrei ricordare la lettera dei 12 capi di Stato e di Governo, di cui capofila erano Monti e Cameron, che non mi paiono uomini di sinistra. Ora, la vittoria dei socialisti in Francia rompe un asse perverso Merkel-Sarkozy, che si era determinato nei mesi passati anche a scapito di istituzioni comunitarie, e a mio modo di vedere rafforza questa tendenza che con fatica si stava profilando e non riusciva ancora ad imporsi pienamente, di un bilanciamento complessivo, che non vuol dire dimenticare il rigore, ma vuol dire accettare finalmente che di solo rigore si muore, se mi permette un po' la battuta.
Invece il voto in Grecia?
Il voto in Grecia invece è molto più preoccupante, ma non per l'insieme dell'euro, in primo luogo per la Grecia e direi di più per le prospettive politiche dell'Europa piuttosto che per l'euro. Io non ho in questo momento dei timori così devastanti rispetto alla tenuta dell'euro. C'è un problema vero in Grecia, perché il quadro greco, almeno da quanto appare ora, è largamente ingovernabile. Le forze politiche che hanno sostenuto le misure di raddrizzamento dell'economia greca hanno perso la maggioranza, forse avranno una maggioranza risicata in Parlamento grazie al meccanismo elettorale, ma insomma, che il primo partito sia Nea Democrazia, che è responsabile del dissesto delle finanze greche prima dell'arrivo del Partito Socialista e poi del governo tecnico di Papademos, non lascia aprire molte speranze. Il vero problema per la Grecia è che rischi un secondo default e che da questo non ne possa più uscire con una salvaguardia europea come ha avuto finora, e quindi la Grecia esca dall'euro. Non a caso oggi tutti danno le possibilità dell'uscita della Grecia dall'euro al 75%.
Ecco, però molti commentatori già ieri dicono che in realtà gli elettori greci non hanno in qualche modo detto no all'Europa, non hanno chiesto di uscire dall'Europa, hanno detto no a quei politici che hanno portato il paese alla rovina e poi hanno dovuto dire sì ai piani di risanamento europei, ma in realtà i cittadini sanno che bisogna restare in Europa. Lei è d'accordo su questo?
Io credo che sia la corretta interpretazione delle elezioni greche. Il problema è che dopo aver detto no a quei politici che poi hanno detto no, intanto Nea Democrazia ha preso comunque il 20% dei voti, cioè il partito che maggiormente è stato responsabile negli anni del suo governo del dissesto delle finanze greche ha preso la maggioranza dei voti. Ora, sì, ha detto no a quei partiti che hanno sottoscritto i patti, ma non ha detto sì ad un'alternativa.
Quello è il problema, certo.
Quindi il quadro rimane ampiamente confuso, il che non è colpa della popolazione che vota, è colpa dell'offerta politica greca che rimane ampiamente problematica. Ora, certamente tutti gli opposti estremismi, comprese i partiti estremi che chiedono l'uscita della Grecia dall'euro, non sono in grado di fare una coalizione e fare una maggioranza, quindi questo è chiaro, ma direi che c'è un'ampia area di ingovernabilità e il rischio è che non ci sia il tempo sufficiente di mettere in cantiere ulteriori sostegni per riavviare forme di sviluppo e di compensazione della crisi greca che consentano di ribilanciare, quindi che la Grecia rischi di tornare ad avvitarsi senza avere mezzi e non avere la fiducia dei mercati per ottenerli, per finanziare lo sviluppo, al tempo stesso avendo finanze ancora largamente dissestate, quindi si avviti definitivamente. Vorrei ricordare per inciso che il valore complessivo del default greco, che è stato ristrutturato in modo accompagnato, è pari a 3 volte il default dell'Argentina, solo che il default dell'Argentina, di cui abbiamo perso memoria, provocò la caduta totale dei redditi e la perdita totale dei risparmi da parte degli argentini. In Grecia vi è stato un abbattimento dei salari, dei redditi e dei risparmi dei greci del 40%, quindi è un disastro di portata enorme, ma non si è evitato una situazione argentina che era altamente probabile e che ahimè può tornare ancora probabile per la Grecia. Il problema però, secondo me, è molto più serio e che aggrava ulteriormente lo scenario europeo, io lo leggo in un aspetto concreto ma che diventa anche simbolico, è l'entrata per la prima volta di un partito chiaramente neonazista nel Parlamento greco, che aggrava una tendenza che sta preoccupantemente attraversando l'Europa. I risultati del primo turno delle elezioni francesi di Marine Le Pen, non dimentichiamoci che ora ci saranno le legislative ed è probabile che l'UMP esploda e Marine Le Pen incassi a destra una buona parte di quel voto, così come il timore, legittimo meno, ma che cresce in Germania, che in prossime elezioni regionali, in particolare nel sud della Germania, si profili la rinascita dei partiti neonazisti, aggrava una tendenza che è già stata chiaramente palesata negli anni passati anche nel Parlamento europeo. Forse non tutti sanno che oggi nel Parlamento europeo l'insieme dei partiti di estrema destra, chiaramente anti-europei, chiaramente di marca xenofoba, assommano ad oltre 120 deputati su poco più di 700. Se fossero capaci di fare un gruppo politico unico, cosa che per fortuna non sono, sarebbero oggi il terzo gruppo politico del Parlamento europeo, perché i liberali sono solo un'ottantina e i verdi sono poco più di una cinquantina. Questo per avere la dimensione del fenomeno. Certo. E vorrei concludere, prego, perché siamo appunto in una radio di matrice chiaramente cristiana, che insomma, guardando anche i fatti che accadono con uno sguardo da credente quale sono, non è di poco significato che su piazza Sintagma d'Atene, frutto della rabbia, ma i simboli contano qualcosa, si bruci la bandiera europea, che come lei ben sa sono 12 stelle su sfondo blu, e l'autore che vinse il concorso internazionale per creare quella bandiera dichiarò, dopo che la bandiera fu adottata, che si era ispirata alla corona della Madonna. Quindi venga bruciata quella bandiera che ha rappresentato la speranza per molti, non ultimi i paesi usciti dal comunismo e volevano entrare sotto quella bandiera, e vinca un partito che porta nella sua bandiera la croce uncinata, che sappiamo tutti quale tipo di simbolo rappresenti per l'Europa. Quindi questo, l'avanzata di destre estreme xenofobe che intercettano una rabbia popolare, la rabbia di chi sta pagando il prezzo più alto della crisi, la rabbia di chi non vede nessuna fuoriuscita, la rabbia dei giovani che sono senza lavoro, la rabbia delle famiglie, questo è il dato straordinariamente preoccupante. Come sempre le rabbie sociali hanno portato a devastazioni enormi, e quindi la vera grande elemento che ci deve risuonare con quanto è accaduto in Grecia, secondo me, più che le tensioni sull'economia, che ci saranno inevitabili, ma secondo me dal punto di vista europeo saranno ampiamente gestibili e credo ci siano già concrete proposte in campo che aspettavano il risultato delle elezioni francesi prima di essere emesse. Come lei sa, ci sono 2 mesi che il Premier Monti e la Cancelliera Merkel stanno lavorando ad alcune ipotesi molto concrete per un'agenda sviluppo da portare al Consiglio europeo di maggio e di giugno, ma questo altro fatto che emerge dalle elezioni greche, associato a quanto è emerso nel primo turno delle elezioni francesi, a quanto accaduto con il crollo del governo olandese e ad altri segnali di avanzamento delle tendenze xenofobe, a mio modo di vedere segna un pericolosissimo campanello di allarme per il futuro dell'Europa, e ci fa dire che il rischio di un'ondata xenofoba travolgente nell'Europa, con quello che ne è conseguito già in passato e potrebbe ancora tornare, è quanto mai rilevante.
Le posso chiedere un commento telegrafico conclusivo? Queste elezioni insegnano qualcosa alla politica italiana?
Queste elezioni secondo me insegnano 2 cose alla politica italiana. La prima cosa è che bisogna assolutamente evitare di continuare a guardare all'ombelico di casa propria, delle questioni localistiche, bisogna recuperare uno sguardo alto e di insieme. E la terza cosa, che forse è davvero venuto il momento, come con fatica si è fatto in questi mesi, che le grandi culture politiche di questo paese, che sono quella democratico-cristiana, quella socialdemocratica e quella liberale, si uniscano in un patto per il futuro del nostro paese e dell'Europa. Lo stesso dovrebbe valere oggi per l'Europa. Di fronte alle estreme e di fronte alla portata della crisi e di fronte ai cambiamenti strutturali che questa crisi ha messo chiaramente in luce e rende necessari.
Grazie davvero a Luca Jaillet per il suo commento. Grazie e buon lavoro.
Grazie a lei. arrivederci.
Luca Joyet, responsabile internazionale delle ACLI, presidente del terzo gruppo del Comitato Economico e Sociale Europeo, il CESE, organo consultivo appunto dell'Unione Europea. Noi ci fermiamo qui, tema della nostra trasmissione è stato il cambiamento, il nuovo volto dell'Europa dopo il voto in Francia, in Grecia e in Germania. Fabio Colagrande vi augura ancora buon pomeriggio.